Buongiorno, buongiorno, anche oggi con la consulenza torniamo a parlare di etichette alla consulenza e di come informarci al meglio quando leggiamo le scritte che troviamo sui prodotti, da quelli alimentari agli apparecchi elettrici, alle merci in saldo, con un'attenzione particolare al Nutri-Score, che sta incontrando qualche difficoltà in Parlamento. Ma che cos'è il Nutri-Score e come ci dobbiamo giostrare tra le varie diciture nel mare delle etichette, dei marchi, dei loghi? Un aiuto torna a darcelo Antonella Krützer, segretaria generale dell'ACSI. Buongiorno Antonella, ben trovata.
Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti.
Allora, un paio di mesi fa avevamo passato in rassegna le etichette dei prodotti alimentari, difficili da leggere, da vedere e da interpretare. Oggi, prima di parlare poi anche di etichettature di generi non alimentari, torniamo su Nutri-Score e diciamo subito brevemente che cos'è, poi approfondiremo.
Ma è un sistema di etichettatura volontario per gli alimenti lavorati e preimballati, e in Svizzera la sua applicazione è gestita dall'Ufficio Federale della Sicurezza Alimentare e Veterinaria. È semplificato, però si trova su tutti gli alimenti industriali, appunto, lavorati e preimballati. È proprio fatto da quelle 5 lettere, dalla A alla E, con i colori del semaforo, quindi che i prodotti che si situano meglio sono verdi, A, B, C, e poi quelli arancioni e quelli rossi, valutati in modo rigorosamente scientifico.
Nutri-Score, un sistema semplice che in Svizzera non piace un granché. I perché e per come li scopriremo tra poco. Per partecipare via WhatsApp allo 076 321 1113 o telefonando allo 0848 03 0808. Prodotti alimentari e non, merci in saldo ed etichette, tra poco. Un marchio, un'etichetta chiara, visibile, semplice per facilitare la scelta di alimenti sani, una caratterizzazione volontaria da parte dei produttori. La segretaria generale dell'ACSI, Antonella Krützer, ci stava dicendo che il marchio Nutri-Score è stato sviluppato in Francia, dove è utilizzato sui prodotti dal 2017. In Svizzera dal 2019 è stato sostenuto dapprima per un periodo, ma oggi incontra qualche difficoltà. Prima di scoprire quali sono queste difficoltà e perché le incontra, Antonella, allora spieghiamo meglio cos'è Nutri-Score. Dicevi, una scala colorata che va dalla lettera A in verde, quindi equilibrato, giusto, e alla E che è rossa, che vuol dire sbilanciato.
Sbilanciato, sì, perché la formula del Nutri-Score integra gli aspetti positivi e negativi dell'alimento. Allora, fra i primi ci sono i contenuti di frutta, verdura, legumi, noci, anche alcuni oli, fibre alimentari e proteine, quelle insomma favorevoli alla qualità nutrizionale. Invece, viceversa, più un alimento contiene zuccheri, sale, acidi grassi saturi ed energia, più il suo punteggio tende al rosso.
Quindi sembra facile, soprattutto utile, ma Nutri-Score incontra degli ostacoli in Svizzera, in cui si parla addirittura esplicitamente, è stata depositata anche una mozione in cui si parla dei suoi effetti problematici.
Sì, appunto, abbiamo proprio visto che la Commissione della Scienza, dell'Educazione e della Cultura del Consiglio degli Stati ha depositato una mozione, quindi ha accolto una mozione che adesso verrà poi discussa probabilmente nella sessione estiva delle Camere federali, dove dice che il Nutri-Score ha degli effetti problematici. Praticamente dicono che attribuire dei punteggi è una tendenza, che questo sistema porta a una riduzione, una eccessiva semplificazione, e cercano in fondo di screditare il Nutri-Score, che invece ha proprio una base scientifica molto rigorosa, perché si valuta davvero gli alimenti contenuti, cioè le caratteristiche nutrizionali di un alimento. Ecco, cercano di screditarlo dicendo che l'uso del Nutri-Score su singole derrate alimentari continuerà a provocare dei problemi, perché i consumatori vengono portati ad eccedere nel consumo di prodotti che vengono valutati con la A. Dobbiamo specificare una cosa: il Nutri-Score non è che valuta un prodotto all'interno di tutto il supermercato, va per categorie. Quindi sul pane, se dobbiamo andare al supermercato, ci fermiamo nella postazione del pane, possiamo valutare diversi tipi di pane con l'etichetta del Nutri-Score che è proprio legata a quella categoria di prodotto alimentare. Quindi io guardo un pane, ce ne sono tanti che sono A, ce ne sono però anche alcuni che hanno la lettera B, alcuni addirittura la D o la E, perché contengono magari troppi sali, troppo zucchero, altre sostanze che vengono valutate negativamente per la nostra salute. Quindi in realtà è una bussola per il consumatore quando si ritrova in un determinato reparto per capire tra quei prodotti che ha davanti quali sono quelli più bilanciati, migliori per la sua salute.
L'industria agroalimentare, quindi anche i contadini, ma anche quella della grande distribuzione e alcuni schieramenti politici descrivono il Nutri-Score come contrario ai prodotti tradizionali. Perché?
Probabilmente perché dietro ogni critica c'è sempre un fondo di verità. Cosa vuol dire? Vuol dire che probabilmente il Nutri-Score, da quando è stato introdotto a livello titolo volontario, ricordiamo che oltre alle organizzazioni di difesa dei consumatori che l'hanno davvero voluto, l'Ufficio Federale della Sicurezza Alimentare ha promosso questo Nutri-Score perché sta anche avendo un ampio consenso in ambito europeo e internazionale, ma addirittura Nestlé, Danone, la Migros, la Coop hanno cominciato a introdurlo sui loro prodotti, quindi hanno deciso di rendere più trasparenti queste etichette verso i consumatori. Cos'è successo? Probabilmente alcuni prodotti fortemente elaborati non sono stati valutati bene. I consumatori, che si crede sempre non siano attenti, non diano peso alla qualità di un prodotto dal punto di vista nutrizionale, ma siano legati magari al fatto che quel prodotto sia di una tale marca che si riconosce, che ecco, invece probabilmente i consumatori hanno cominciato a utilizzarlo davvero e quindi alcuni prodotti sono stati in un certo senso danneggiati, cioè a livello proprio di consumo, di acquisti, alcuni prodotti avranno anche ottenuto un calo rispetto ad altri. Questo non ha fatto certo piacere all'industria agroalimentare. Invece la FRSE aveva fatto proprio invece un'inchiesta sui prodotti tradizionali e aveva dimostrato che il Nutri-Score non li penalizza affatto. Ovvio che se ci sono dei prodotti tradizionali come potrebbe essere una raclette, ecco, una raclette sappiamo tutti che è molto grassa e che probabilmente non può essere mangiata troppo spesso, però all'interno delle varie raclette il Nutri-Score semplicemente diceva male a quelle che avevano troppi sali, ma non diceva che la raclette è un cibo che non va consumato, perché alla base del Nutri-Score c'è sempre la piramide alimentare. Noi sappiamo che dobbiamo consumare frutta e verdura, poi tutti i prodotti elaborati che arrivano sotto nella piramide alimentare vanno consumati meno, e quindi quando però andiamo a scegliere una raclette, sapere che una è più equilibrata rispetto a un'altra ci aiuta a scegliere poi quella comunque meno grave per quello che riguarda la nostra salute. Ed era uscito come risultato da questa inchiesta della FRSE che il 62% degli alimenti etichettati dal Nutri-Score erano valutati positivamente, quelli tradizionali, soltanto un 38% aveva un punteggio negativo. Vuol dire che in realtà più della maggior parte dei prodotti tradizionali svizzeri è valutato bene dal Nutri-Score.
Ma quindi se immaginiamo una bella formaggella, un piora, la gazzosa ticinese, il salame locale, sono alimenti che se dovessero sottostare a Nutri-Score ne uscirebbero con una A?
Bisogna vedere all'interno di quella categoria come si piazzano, perché ovviamente cosa fa il Nutri-Score? Valuta la gazzosa e dice: ecco, questa gazzosa è composta da quanta acqua, quanti zuccheri, quanti aromi naturali, quanto, e tutto questo punteggio scientifico, quindi rigoroso, il metodo è sempre quello, viene applicato in modo veramente rigoroso, ecco, dà il punteggio di quella gazzosa. Se all'interno dello scaffale ci sono altri tipi di gazzosa, può darsi che quella ticinese risulti essere piazzata meno bene o meglio rispetto agli altri prodotti. Quindi dipende davvero dalla tipologia di prodotto e da come è stato concepito. Per il consumatore però la regola è: meno zuccheri meglio è. Quindi certo, se la gazzosa è buona anche con 10-20 grammi di zucchero in meno, ecco che può fare la differenza.
Sarebbe da prediligere. Forse però, Antonella, il limite di Nutri-Score sta nella valutazione d'insieme degli aspetti nutrizionali, che è quello che fa, però forse è anche un po' il suo limite, nel senso che comunque non ci dice nulla sulla lavorazione, sulla provenienza, sull'impatto ambientale?
Sì, allora l'energia viene considerata, quindi quanta energia è stata necessaria per l'elaborazione di quel prodotto, e questo risulta appunto a livello di bilancio. Però è vero che non ci dice granché sulla provenienza, assolutamente no, neppure sul fatto se quel prodotto appunto sia stato fatto rispettando le leggi o eccetera. Per quello ci sono tutta un'altra serie di marchi, lo sappiamo bene, no? Quelli più raccomandati sono quelli proprio legati alla produzione biologica, biodinamica, Demeter, Natura Plan, BioSwiss, diversi tipi di bio anche di Migros, eccetera. Poi c'è il Fair Trade che indica, no? Quando veramente il prodotto ha rispettato le norme ambientali, ma le persone sono state pagate anche in modo equo e rispettoso nei paesi del mondo. Questi loghi, che sono tantissimi, lo sappiamo, li stiamo rivalutando, e arriverà una pubblicazione dove di nuovo torniamo su ogni logo e indichiamo quelli più raccomandati, quelli meno, quelli che invece sono anche deboli.
Una pubblicazione della Borsa della Spesa.
Sì, arriverà, come dell'Axi. È un progetto dell'Alleanza delle Organizzazioni dei Consumatori, dal quale partecipa anche l'Axi, e quindi poi torneremo anche sul nostro sito e sulla Borsa della Spesa a informare.
Claudia dal pubblico chiede: il Nutri-Score vale anche per le bevande?
Sì, il Nutri-Score è applicato, diciamo, può essere applicato anche alle bevande, vale per tante categorie di prodotti, dai latticini appunto ai panini, ai sandwich, alle bevande, perché sappiamo benissimo che anche le bevande contengono tantissimi alimenti spesso non considerati dall'etichetta vera e propria. E quindi sì, assolutamente, come dicevamo, non sostituisce però la piramide alimentare svizzera, no? Che è proprio la base di un'alimentazione equilibrata e variata, quindi non dobbiamo aspettarci che consumando bevande zuccherate, diciamo, la nostra salute abbia dei grossi benefici. L'acqua sicuramente rimane quella più consigliata, e l'Axi consiglia da sempre di bere quella del rubinetto, che in Svizzera per fortuna è un'acqua di qualità.
Anacleto commenta e dice: moriremo tutti molto sani. Perché no, sarebbe già un bel traguardo.
Allora, diciamo che ovviamente nessuno vuole essere fondamentalista, o neanche bisogna eccedere nel considerare la salute solo dal punto di vista di un equilibrio nutrizionale. C'è tanto da fare sulla prevenzione della salute, pensiamo al movimento, allo sport, all'attività fisica, ma anche alle questioni di equilibrio psicofisico, quindi alle attività che ci fanno davvero stare bene, che ci fanno riprendere e ricaricare. No, assolutamente, però bisogna dire che come organizzazione dei consumatori abbiamo notato quanto in realtà l'industria non sia sufficientemente attenta alla nostra salute, e per motivi di soldi, di guadagno, siano anche disposti a caricare i prodotti eccessivamente. Sappiamo che ad esempio il contenuto di zuccheri negli alimenti in Svizzera è altissimo. Sì. Ci sono altri paesi che per lo stesso prodotto esigono dei contenuti minori, vuol dire che hanno una legge che prevede che più di così non si può mettere. Ecco, la Svizzera invece da questo punto di vista dà una grande libertà ai produttori, e poi però questo va a scapito del consumatore.
Franci dice: quindi la cioccolata fondente è dannosa, tutte con valutazione di E, quando invece alle giuste quantità fa solo che bene all'umore e alla salute. Secondo me bisognerebbe indicare la quantità da assumere per far sì che si possa etichettare con una A. Cioè, praticamente in piccole dosi nulla fa male.
Questo è vero anche che nel reparto delle cioccolate uno sa già che quelle possono essere consumate solo a piccole dosi. Non credo che tutte le cioccolate fondenti siano etichettate con la D e la E. Immagino, cioè suppongo, perché mi pare anche di ricordare che ce ne siano alcune che invece sono etichettate meglio. Ecco, bisognerebbe verificare per quale motivo, probabilmente per i contenuti, come dicevamo, di zuccheri, anche magari di tipo di grasso che viene utilizzato all'interno del cioccolato, perché può fare una bella differenza, e quindi vedere, ecco, magari chi ama la cioccolata fondente, specializzarsi un po' tra quelle che sono meglio rispetto ad altre.
Scursio dice, ci ricorda che c'è un'app utile sulle sostanze da evitare nei prodotti, che è Yuka App, della
sì,
quale abbiamo già parlato.
Che
poi
si
aggiunge,
basa sul Nutri-Score.
Ecco, perfetto. E poi aggiunge, il Nutri-Score prende in conto gli additivi, perché se mi consiglia prodotti zuccherati artificialmente, dunque potenzialmente cancerogeni, non va mica bene. A quel punto meglio lo zucchero normale, no?
Allora, il Nutri-Score considera tutta una serie di parametri. Adesso sto proprio vedendo se gli additivi sono considerati, perché so che Yuka, l'app, considera anche gli additivi. Quindi Yuka mette il Nutri-Score come base di partenza, in più prevede la sua categoria specifica, dove considera con dei punteggi tutto quello che in effetti spesso nelle semplificazioni eccessive poi sfugge, no? Allora, sul Nutri-Score devo andare proprio anch'io a vedere nel dettaglio, ma potrebbe darsi che non dia un punteggio agli additivi. È una cosa da approfondire.
Questa è da... Sì. Grazie all'ascoltatore, insomma, approfondiremo magari.
Mi viene il sospetto, sì, che non li consideri.
Forse non li considera.
Perché okay, l'app Yuka invece lo fa e mette proprio dei punteggi anche legati, per esempio, se un prodotto è biologico o meno. L'app dà un punteggio migliore, invece il Nutri-Score non valuta se un prodotto è bio o non lo è.
Sempre dal pubblico, Claudio dice, per fortuna che l'olio d'oliva extravergine è passato da C a B. In ogni caso, paragonare 100 grammi o 100 millilitri di olio con 100 millilitri di Coca-Cola Zero, B, pure B, non mi sembra corretto. Saluti Claudio, che è presidente dell'associazione Amici dell'Olivo. Ma mi sembra di aver capito che il paragone non è tra Coca-Cola e olio.
Esatto, non si può assolutamente fare questo tipo di confusione, perché il Nutri-Score, e questo è anche il suo svantaggio, se vogliamo la parte un po' debole, non può valutare ogni prodotto all'interno del supermercato come se fosse un prodotto a sé stante. Per riuscire a dare una valutazione appunto scientifica, ma anche valida, deve valutare quelli di una certa categoria. Quindi gli oli sono valutati tutti seguendo un determinati parametri. L'olio d'oliva deve essere comparato con quello
con
di colza,
d'oliva,
con quello di girasole.
Ah, anche fra oli diversi. Quindi
anche
non...
fra oli diversi.
Okay. Però
e con
oli,
gli altri oli di oliva, certo.
Certo. Cioè, Elda dice, sui formaggi mi sembra assurdo. Che si fa? Si cambia il pascolo delle mucche? E poi ci sono troppi loghi bio, si dovrebbe uniformare, altrimenti significa che le condizioni sono diverse.
Ecco, allora, sul fatto che in Svizzera abbiamo una moltitudine di loghi e di marchi, ha ragione, ha perfettamente ragione, sì, però purtroppo la base di partenza è questa. Quello che resta da fare al consumatore è informarsi bene per sapere una volta per tutte questi marchi che cosa indichino, e quindi essere in chiaro su le etichette, ma anche il tipo di prodotto. Lì cerchiamo di aiutare i consumatori il più possibile, appunto anche con questo progetto Label Info che sta per essere riaggiornato. Ma sui formaggi perché è importante? Perché ovviamente anche nei formaggi l'abuso di sale o anche magari un altro tipo di squilibrio legato forse a dei grassi, tra i vari tipi di formaggio può essere segnalato. Chi ha problemi di un certo tipo, ipertensione o altri problemi, magari può scegliere quindi più facilmente quei formaggi che vengono comunque valutati un meglio. Poi in realtà lo sappiamo tutti, il consumo di formaggio è sano o non è sano, dipende veramente dalle quantità, delle proprie abitudini anche alimentari e non solo, ma tendenzialmente l'ACSI non sconsiglia mai di avere un'alimentazione variata, variegata, che quindi possa integrare il piacere alla tavola come anche la salute.
Certo, sempre dal pubblico, quando lo vedo su alcuni prodotti mi piace, sta parlando del Nutri-Score, innanzitutto lo vedo, è chiaro,
ecco.
Beh, è vero, non è da sottovalutare, è chiaro, semplice e immediato. Si dovrebbe adottare un sistema simile anche per l'impatto ambientale e il rispetto degli animali. In effetti è un marchio immediato, semplice, chiaro, lo si potrebbe estendere su altri parametri oltre che quelli della salute.
Allora, noi abbiamo proprio visto che i consumatori apprezzano il Nutri-Score perché appunto è davvero immediato, è efficace, bisogna capirlo, perché come dicevamo il fatto che valuti i prodotti per reparti o per comparti non è evidente, però capito questo aspetto, andando sempre con la logica della piramide alimentare, sicuramente a colpo d'occhio aiuta a orientarsi. Noi da tempo spingiamo perché le etichette dei prodotti in generale siano più trasparenti e quindi anche più complete nelle informazioni da dare ai consumatori. Sappiamo per esempio che su quelle legate all'industria tessile, ai vestiti, c'è ancora molto da fare, perché anche lì l'indicazione, possiamo affidarci solo a alcuni marchi, ma non siamo sicuri su tanti altri tipi di vestiti come vengano davvero prodotti, ma anche a livello sociale che impatto abbia la loro produzione. Cioè sì, lo sappiamo purtroppo, certo, in termini negativi, ma non possiamo fare grandi differenze, non abbiamo neanche una grande offerta. E quindi certamente da fare c'è sempre di più, ma quello che io temo è che se il Nutri-Score non dovesse neanche essere approvato dopo tot anni che lo stiamo già utilizzando e che ha risultati così positivi, che cosa potrebbe sostituirlo ancora meglio? Quale modifica ulteriore migliore può arrivare? È difficile pensare che si possa arrivare a fare un passo in più se neanche questo piccolo passo volontario trova veramente una maggioranza e un consenso ampio.
Ma prima citavi alcune aziende svizzere che lo hanno adottato, sì, su base volontaria, ma queste finora che appunto che lo hanno adottato volontariamente il Nutri-Score, cosa dicono? Loro sono soddisfatte? Funziona?
Possiamo solo fare dei presupposti, probabilmente proprio queste aziende si sono rese conto di quanto funzioni ed è per questo che adesso cercano di criticarlo, di osteggiarlo, di fare in modo che poi non diventi un'etichetta davvero presente in tutti i supermercati, su tutti i prodotti, perché probabilmente ha fatto bene il suo lavoro e quindi i consumatori alcuni prodotti molto elaborati e molto carichi di sostanze in eccesso non sono state scelti, non sono più stati consumati con i tenori soliti. Quindi hanno notato che c'è in effetti uno svantaggio economico e questo svantaggio li fa mettere le mani avanti e dire questo Nutri-Score deve essere fermato per presunti motivi tutt'altro che validi o comunque effettivi.
Discriminatori nei confronti dei prodotti meno salutari, è un po' paradossale.
Eh sì, perché questa è proprio l'ipocrisia però che sta alla base della nostra grande libertà economica, il fatto di fare tutto su base volontaria. Anche la riduzione dello zucchero in Svizzera è stata fatta finora su base volontaria e proprio negli scorsi giorni l'Alleanza Nazionale Alimentazione e Salute, di cui l'ACSI è uno dei membri fondatori, ha pubblicato il manifesto dello zucchero con delle richieste molto specifiche, perché ci siamo resi conto che negli ultimi anni siamo arrivati dopo grandi fatiche, discussioni interminabili, a delle riduzioni misere, veramente di un cucchiaino di zucchero, anzi qualche grammo di zucchero per uno yogurt che comunque al gusto risulta uguale, perché arrivati a un certo livello anche le nostre papille gustative non lo sentono più.
Quindi, assuefanno.
Certo.
Ma Antonella, se il Parlamento dovesse decidere di eliminare Nutri-Score, cosa succede ai prodotti esteri, ad esempio quelli francesi venduti in Svizzera che ce l'hanno? Potranno continuare loro a riportare il Nutri-Score sulla confezione?
Ma penso proprio di sì, cioè i prodotti francesi, dove la Francia comunque è uno dei paesi che l'ha integrato prima, sì, ma ci ha anche creduto di più, continueranno ad avere la propria etichetta e noi importandoli avremo quel tipo di etichette, a meno che qualcuno non decida proprio anche di modificare le etichette sui prodotti importati, però lì sono costi che vanno a sommarsi, sì, e poi speriamo non ricadano sui consumatori. No, quello che volevo aggiungere è che si pensa sempre alla salute alimentare per noi adulti. In realtà noi quello che abbiamo notato anche con delle inchieste negli ultimi anni è che i primi ad essere messi in difficoltà dagli alimenti elaborati sono i bambini, in particolare le fasce appunto più deboli hanno un marketing molto molto feroce che cerca di appunto attirarli sui prodotti che però sono stati valutati malissimo. 94% di oltre 300 prodotti che abbiamo valutato con la Fédération Romande des Consommateurs l'anno scorso è stato valutato male, aveva troppi sali o troppi zuccheri. Quindi non stiamo parlando di fare i puntigliosi o di essere eccessivamente rigorosi, ma di uno squilibrio tra quella che è l'offerta e quello che invece in realtà sarebbero le richieste delle famiglie e dei consumatori.
Mauro scrive: l'Europa sta adottando dei sistemi di valutazione sia per l'impatto ambientale che per quello sulla salute, sistema suggerito dalla Francia. Il problema è che i marchi francesi appaiono positivi, mentre quelli simili italiani risultano pessimi. Quindi gli interessi purtroppo vincono sempre.
Ma la discussione in Italia è appunto molto accesa, perché ci sono proprio dei prodotti come il parmigiano, il prosciutto di Parma, altri prodotti che ovviamente all'interno della loro categoria, quindi quella dei formaggi o dei salumi, magari non ne escono benissimo, ma sappiamo tutti che sono prodotti tipici, tradizionali, che piacciono, che a percentuale ridotta, cioè a dosi ben equilibrate, non sono neanche per forza negativi. Lì sono discussioni, secondo me, spesso molto politiche, dove degli schieramenti per dei timori appunto combattono una maggiore trasparenza e un maggiore aiuto ai consumatori.
Sì, diciamo che tirano in ballo questioni che non prendono conto del buon senso del consumatore, no?
Esatto.
Che comunque è capace di capire che cosa vuole mangiare, quanto e in che quantità.
Esatto, e poi il consumatore che è affezionato a un prodotto, anche se il prodotto non è più valutato, cioè in realtà il fatto è che prima il prodotto non era proprio valutato,
esatto.
È il fatto di valutarlo che mette in crisi l'industria, perché ovviamente apre la porta al ragionamento,
certo,
alla critica.
Perché finché un prodotto era così coltivato nell'orto di casa era un conto, oggi c'è appunto l'industria di mezzo.
E in più sappiamo che oggi tra il greenwashing, quindi il fatto di vendere i prodotti come se fossero veramente ambientali, sostenibili, ecocertificati, eccetera, già è un business, ma dietro spesso queste diciture ambientali non sono regolamentate e dietro non c'è verità. Quindi poi c'è anche il problema della shrinkflation, quindi cercare di ridurre le quantità per mantenere il prezzo invariato. Insomma, il consumatore è vittima di una serie di tentativi di fregatura e deve cercare di in qualche modo di difendersi. Ecco, tutto quello che può fare per essere difeso meglio è conoscere. Sappiamo che il tempo è poco, un'etichetta semplice che colpisce, che ti dà almeno un minimo di orientamento, è sicuramente benvenuta.
A proposito di questo, dal pubblico si chiedono perché in Svizzera, rispetto ad altri paesi, siamo sempre reticenti a informare fino in fondo il consumatore.
Perché i dati dimostrano probabilmente che il consumatore non informato porta soldi, porta fatturati, perché guardiamo bene anche la tipologia di mercato che abbiamo, sappiamo che abbiamo tantissimi prodotti locali, anche proprio di piccole nicchie, di piccoli caseifici, di piccoli produttori, eccetera, che hanno una qualità elevatissima, come però ne abbiamo davvero molti prodotti a livello industriale, fortemente elaborati, che ci aiutano perché sono veloci da fare, ma non per forza sono davvero sani. E quindi ecco, c'è questo divario, no? Tra quello che il consumatore vorrebbe e quello che invece gli viene venduto perché rende.
Antonella, lo ribadiamo, Nutri-Score non è una raccomandazione nutrizionale di per sé stessa, aiuta a fare la scelta più sana tra diverse marche dello stesso prodotto, ma non significa che quel prodotto va consumato costantemente o è migliore di altri alimenti. Questo deve essere chiaro.
La frutta, la verdura rimane in cima alla piramide, in fondo alla piramide, la base della nostra alimentazione, e la piramide alimentare rimane proprio la base per orientarsi proprio nella scelta di quanto consumare, di che cosa.
Non rimane molto tempo, avevamo detto che avremmo parlato di altre cose, Nutri-Score però ha tenuto banco, però diciamo due parole sull'etichettatura che ricalca un po' anche lo stile di Nutri-Score, che è quella che troviamo sugli apparecchi elettrici. Antonella, ci spieghi come leggere le etichette energetiche che appunto assomigliano un po' a Nutri-Score?
Sì, infatti sono state concepite un po' con la stessa idea del semaforo, quindi dalle categorie energetiche più migliori, le A, poi ci ci sono tutti i vari plus, a plus 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 eccetera, fino a quelle meno buone. Noi tendiamo a sostenere gli acquisti delle categorie energetiche migliori, però consigliamo anche ai consumatori di non sostituire i propri apparecchi prima che abbiano fatto veramente il loro ciclo di vita, quindi di non andare a buttare qualcosa di ancora funzionante perché non ha una categoria energetica top.
Certo.
Vuol dire fare una valutazione. Ovviamente un tostapane che consuma tantissima elettricità potrebbe essere negativo per la bolletta energetica, però è un piccolo elettrodomestico, una lavatrice, una lavastoviglie, gli apparecchi più grandi che consumano ancora di più possono in effetti dare una stoccata alla bolletta energetica elettrica di un consumatore, quindi la valutazione va fatta caso per caso, però non diciamo sostituite tutto, andate a prendere solo quello che ha la migliore etichetta energetica, perché sappiamo benissimo che la sostenibilità va portata avanti, ma certo, anche in modo sostenibile per le tasche dei consumatori e per l'ambiente.
Tra l'altro, prima del 2021, quindi fino a poco tempo fa, queste etichette non esistevano. Gli apparecchi non erano tutti uguali a livello di consumo energetico?
In effetti non era trasparente in questo modo, e adesso è diventato proprio un obbligo, e quindi grazie anche alla spinta delle organizzazioni dei consumatori queste etichette forniscono oggi dei dati chiari su quella che è il consumo energetico e l'efficienza energetica di un apparecchio, però c'è ancora davvero tanto da fare con la coalizione Lunga Vita ai Nostri Oggetti. Stiamo cercando di lanciare anche qui dei messaggi per una durata di vita maggiore degli oggetti, e quindi magari anche per l'acquisto ponderato e valutato bene di apparecchi che possono durare una vita, se sono stati concepiti però anche per essere durati una vita. Sappiamo che oggi tanti apparecchi hanno una vita determinata già dal produttore, e questo non è per niente compatibile con le esigenze ambientali e con il futuro che ci riserva il riscaldamento climatico, ma anche tutti i problemi dovuti alla scarsità di risorse.
Direi che concludiamo con il commento di Ale, che torna sulla questione alimentare Nutri-Score. Dice: quando accadrà che nel mondo il cibo sarà tutto sintetico, in primis sottolinea la salumeria, farò di nuovo i salami come li facevano i miei genitori. Non si rinuncia a niente, basta avere giudizio. Lo dicevamo, il consumatore insomma non è l'ultimo sprovveduto.
Assolutamente no, e direi che sono delle belle parole.
Va bene, grazie mille Antonella Kreutzer, segretaria generale dell'ACSI. Domani alla consulenza, polizze alla mano, perché parliamo di assicurazioni per veicoli a motore.